After Hockey, le emozioni sul ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Serata da 0 punti per Ambre Piotta e Lugano, bianco-blu battuti 5-4 a Ginevra contro il Servette Lugano, KO in casa 3-0 contro il Berna. Si sta ancora giocando Zugo Davos, siamo ai rigori dopo il 3-3 al 65esimo, 5-2 del Rapperswil contro il Bien, 4-1 del Losanna contro il Lagnau, all'overtime il Kloten ha avuto la meglio della Joie 2-1 e sempre ai rigori il Friburgo invece ha piegato 3-2 lo Zurigo in attesa del risultato di Davos Zugo, che comunque non definisce le posizioni di Lugano e Ambre Piotta. Vi do appunto la parziale classifica in fondo alla graduatoria, con il Lugano che è attualmente undicesimo con 5 punti, l'Ambre Piotta penultimo a quota 4, gli stessi punti di Bien e di Ajoie. Saluto il nostro invitato questa sera, il nostro salottiero Flavio Maddalena, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Flavio che ha seguito qui da Comano la sfida dell'Ambre Piotta, e saluto anche Paolo Laurenti alla Corner Arena.
Di nuovo buonasera.
Paolo, iniziamo da te, un compleanno amaro per i bianconeri appunto nel 30esimo della Corner Arena.
Sì, amaro, brutto, davvero il peggiore degli omaggi la squadra di casa ha voluto fare alla pista, appunto, che da 30 anni ospita le sue partite, ed è, a mio modo di vedere, una sconfitta preoccupante perché è arrivata per come è arrivata, ovvero con una prestazione la peggiore di questa stagione. La squadra di Mitella ha compiuto davvero diversi passi indietro rispetto a quanto fatto vedere in questo inizio di campionato, che già insomma non erano partite eccelse, ma questa sera davvero Lugano ha fatto ancora peggio.
079 620 8809 il nostro numero WhatsApp, stanno già arrivando una marea di messaggi, cercheremo di leggerli il più possibile questa sera, in questa ventina di minuti insieme. Flavio, l'Ambre Piotta esce ancora sconfitto, sesta sconfitta consecutiva, ma come esce dalle Vernè questa sera?
Direi per certi versi con sensazioni simili alla sconfitta sempre in trasferta di Bien di sabato. Anche in quell'occasione un Ambri che aveva fatto vedere qualche segnale di ripresa, anche questa sera direi che a tratti è stato così, ha fatto vedere anche il proprio volto migliore, però di nuovo l'Ambri esce sconfitto. E questa volta rispetto a Bien anche con qualche rimpianto in più, perché evidentemente c'era stato quel doppio vantaggio sul finire del periodo centrale, e per la prima volta tra l'altro in stagione l'Ambri avanti di due reti è riuscito a rovinare tutto in pochi secondi.
C'è qualche tifoso che è contento comunque della prestazione dell'Ambri, ce ne sono altri invece tipo Mario che dice inaccettabile avere la partita in mano e buttarla via in pochi secondi. Ambri così proprio non va, appunto sono un po' discordanti, no? C'è chi invece dice che c'è stata una reazione, comunque questa sera l'Ambre Piotta perde, ma forse a differenza del Lugano, e poi torneremo da Paolo Laurenti, qualche elemento positivo questa sera ancora nella formazione di Cerida c'è stato.
Ma sì, sono d'accordo, in fondo c'è un denominatore comune con le due sconfitte, tra le due sconfitte, quella di Bien e quella di questa sera, a cominciare dalla formazione. Cereda ha riproposto la stessa formazione in fotocopia, quindi è come se anche Cereda avesse individuato in questa formazione quella su cui si può davvero un po' costruire, e ci sono stati dei segnali positivi questa sera sul fronte offensivo, un'efficacia sotto porta finalmente al di sopra della media, con 4 gol su 23 tiri scagliati verso il portiere avversario. Prima l'Ambri era sicuramente una delle squadre con l'efficacia minore di tutta la Lega, quindi un passo avanti sotto porta da questo punto di vista. Per la prima volta alla settima partita l'Ambri ha segnato più di 2 gol, e quindi sono tutti segnali di crescita. È importante anche che un giocatore come Petane, non solo lui, come Virtanen, come Bürgler, si siano sbloccati questa sera, quindi ci sono segnali, qualcosa si muove, però poi la finale continua a essere lo stesso. È come se appunto l'Ambri Piotta in un modo o nell'altro stia facendo qualche piccolo passo avanti, ma riesca comunque sempre a perderla.
C'è chi dà la colpa al mentale, c'è chi invece in un altro messaggio dice che il Ginevra non ha appena alzato il ritmo, è stata notte fonda per l'Ambri Piotta. Ritmo parecchio basso, Paolo, questa sera per il Lugano. Qualche giorno fa Ivan Zipilli, proprio qui ai nostri microfoni, parlava quasi di un Lugano come se avesse una zavorra, uno zaino sulle spalle. Anche questa sera, al di là di quei 5 minuti che poi gravano assolutamente sull'esito finale della partita, è apparso un Lugano che fa tremendamente fatica ad arrivare in porta. C'è qualcuno che dice, sembra di vedere Olli e Benji, ci mettono 3 puntate ad arrivare dall'altra parte.
Sì, Ivan Zipilli si riferiva soprattutto al primo tempo giocato dal Lugano ad Davos con i grigionesi che andavano a 1000, andavano con una Ferrari, il Lugano sembrava andasse con una 500. Questa sera però è mancato tutto, anche la qualità delle giocate, passaggi sbagliati e i duelli persi, vuoi per mancanza di determinazione ma anche proprio di velocità del pattinaggio. I bernesi arrivavano sempre per primi. Il secondo tempo ci sono stati dei minuti, soprattutto nel finale, in cui Lugano non riusciva a mettere insieme 3 passaggi. Questo significa anche una totale confusione, una totale mancanza di idee. Poi certo c'è stato quelle 5 minuti di superiorità numerica per uno slew footing di Lindholm su Tanner, non tanto pattino contro pattino, ma ginocchio da dietro sul ginocchio. Io guardavo in diretta, avevo guardato soprattutto i pattini, non c'era una collisione da dietro, ma dopo ho alzato lo sguardo sul ginocchio di Lindholm, che è andato a sbilanciare Tanner da dietro. Per questo che sono stati inflitti 5 minuti allo svedese. Il power play ha girato anche non male, non ha creato tantissimo, e lì in quel caso è proprio mancata la concretizzazione, perché c'erano state una clamorosa occasione quasi a porta vuota di Sanford, anche Simon, poi Türkauf, e da quei minuti di superiorità numerica Lugano è riuscito a creare un po' di entusiasmo. Poi però nella successiva superiorità numerica Perlini con un inutile farlo ha sgonfiato quel momento e poi non c'è stato più nulla da fare.
Tra l'altro Perlini raccontavi primi fischi per lui. Invece come giudicare Linus Omar, che c'era comunque parecchia attesa, no, per lui?
Sì, certo, a me è sembrato evidente come sia in ritardo di condizione. Insomma, abbiamo visto qualche finale di cambio col fiatone, sì, col bastone evidentemente non sto qua a giudicarlo male. Però ha fatto girare un po' il power play, qualche bel passaggio, però insomma lui sì che è presto per giudicarlo. 38 primavere, 5 mesi senza giocare una partita ufficiale, mi sembra che stasera si sia visto.
In un contesto poi tra l'altro difficile. Flavio, passiamo dal 70 di Omar al 77 di Jolie, tutte e due giocano bene a hockey, insomma hanno mani educate, però...
Però sì, questa sera Jolie è sicuramente uno dei meno convincenti, perlomeno a livello, se dobbiamo tirare le somme alla fine, non ha convinto, anche se le occasioni continuano a crearsele, però un giocatore del suo profilo dovrebbe anche riuscire a trasformarle. E poi con un aggravante, questa sera è stato proprio Jolie a provocare la penalità che alla fine è costata la partita, e quindi da un momento in cui Lambrì poteva in contropiede segnare la rete decisiva, Jolie ha messo i presupposti per andare a perderla quella partita. E quindi sì, Jolie da rivedere, così come da rivedere anche Di Domenico, a mio avviso. Ancora non riesce a salire di livello, a cambiare marcia, non è il Di Domenico della scorsa stagione. Vedremo se col passare delle partite riuscirà Lambrì a ritrovare quel giocatore, o se invece col passare delle partite magari spetterà proprio a Di Domenico un qualche turno di pausa quando sarà il momento di inserire informazione Formenton.
Di Domenico, che tra l'altro stasera ha spaccato anche il bastone uscendo dalla pista, come raccontava Omar Meschal. Siamo sempre in attesa delle interviste post gara che pian pianino arriveranno. Paolo, allora torno veloce da te, ti leggo un messaggio, davvero sono tanti, e ringrazio tutti i nostri radioascoltatori fedelissimi. Igor dice: non so bene cosa dire, abbiamo cambiato tanto allenatore, staff, tanti giocatori, direttore sportivo, le premesse ci sono, ma il gioco è veramente inquietante. Lorenzo Boscolo qualche giorno fa mi chiedeva di Luca Cereda. Allora io ti giro la domanda e ti dico: Mittel Edlund, in fondo, dopo 7 giornate, si sta vedendo poco.
Sì, come dicevo, soprattutto c'è stato questo tonfo a livello di prestazione, questo netto passo indietro nella prestazione contro il Berna, che di fatto è un po' una concorrente diretta. Passi la sconfitta ad Davos, che tutto sommato era poi arrivata con due regaloni dei bianconeri, Dahlström e Van Pottelberger, però questa sera bisognava dare davvero molto molto di più. Poi magari si può vincere, perdere per episodi così, ma stasera il Lugano è rimasto in partita per 40 minuti solo grazie all'imperizia degli attaccanti del Berna e alla grande serata di Niklas Schlegel. Insomma, ci vuole pazienza, è vero, si è cambiato tanto, però ci vuole anche una dimostrazione che la squadra cresca partita dopo partita. E appunto per quello che l'ho definita questa una sconfitta che preoccupa, proprio perché non si è vista questa progressione, ma nelle ultime due partite si è vista una regressione, soprattutto del gioco offensivo.
Quindi nel frattempo sono arrivate le voci, dunque Bürgler, quindi andiamo in la sponda leventinese. Bürgler intervistato dal nostro inviato Omar Meschal, la domanda andata avanti 3 volte, di cui una in doppio vantaggio, e poi cosa è successo, ascoltiamo cosa ha risposto.
Ma dobbiamo essere un po' più furbi, nel senso che 2 gol di avvantaggio dobbiamo portarlo alla pausa. Abbiamo preso 2 gol subito dopo un face-off. Comunque poi 4-4 dopo 2 si può vincere la partita, si può fare meglio, ma se giochi più che 3 minuti, 3 contro 5 nell'ultimo terzo, diventa sicuramente abbastanza difficile per prendere punti.
2 prestazioni però in trasferta a Bienn e Ginevra, sulle quali qualcosa di positivo si può tirar fuori, tutto sommato.
Ma c'è sempre positivo e c'è sempre negativo. Quello che dobbiamo cambiare è trovare vie per vincere partite, no? Ci vogliono tante cose per vincere partite. Ogni sera c'è la base che deve esserci, però ci sono diverse cose che devono essere al posto, e stasera purtroppo mancava ancora un pochettino. Sicuramente una delusione andare a casa dopo questa partita senza punti.
Ed è un peccato, perché avevi trovato il tuo primo gol stagionale, Virtanen ha trovato il suo primo gol stagionale, Petan anche il suo primo gol stagionale. Nel terzo tempo però ci sono state almeno 2 delle 4 penalità che si potevano evitare, che hanno consegnato in pratica la partita al Ginevra.
Sì, alla fine penalità succedono quasi mai, dopo uno proprio vuole prendere una penalità, no? Quello deve essere detto, ma all'altro è così che dobbiamo essere, quello, dobbiamo essere un po' più furbi in questi momenti, dobbiamo essere più consapevoli che non può succedere in questo momento prendere un'altra penalità. Comunque è successo, c'è da imparare, come sempre. Quello che conta adesso è che imperiamo davvero qualcosa e lo facciamo meglio per la prossima partita.
Allora Flavio, rimaniamo un po' positivi, appunto delle prime di Petan, di Bürgler e di Virtanen, ha detto Omar, c'è questo Sverger che non si ferma più, terza partita, terzo gol, e leggo anche un messaggio di Fabrizio che dice: per la prima volta quest'anno faccio i complimenti ai nostri giocatori leventinesi, peccato averla persa per una doppia penalità stupida di Landry e di Joly, aver assegnato in inferiorità numerica, aver giocato in box play 2 volte 5 contro 3 quasi in maniera impeccabile, fa male rincasare con 0 punti. Sen questa sera comunque è un po' il fil rouge di questo inizio di stagione, sia Wittig sia Sen hanno fatto molto bene, ma a un certo punto, come Schlegel a Lugano, anche Sen questa sera ha tenuto in piedi la baracca, soprattutto nel 5-3 di cui faceva riferimento Fabrizio.
Sì, nel terzo tempo Sen ha sfoderato una gran parata soprattutto su Miranda, è stato fondamentale nei momenti a 3 contro 5, Da rivedere forse un po' la rete subita sul 4-4 con la squadra sbilanciata, dunque anche poco aiutato, marcatura un po' così da parte di Ed, se ben ricordo, sì, però in generale Sen comunque il suo lo ha fatto, non è colpa sua se l'Ambrì perde questa sera, ci sono stati errori da altre parti che hanno insomma portato l'Ambrì a questa sconfitta. Lo diceva bene anche Bürger quando parlava di furbizia, ci sono state delle ingenuità da parte dell'Ambrì che alla fine sono state pagate a caro prezzo, così come le penalità nel finale.
È un Ambrì però più solido adesso nelle ultime due giornate. Tierney è stato preferito a Formenton, è un caso o secondo te?
Sì e no, nel senso che l'Ambrì alla fine, lo si è già detto recentemente, era partito un po' con questa idea, con Tierney con un ruolo essenziale. Tierney tra l'altro questa sera positivo e è stato premiato come migliore in pista, ci
due
sta perché,
in prima.
Perché è stato autore di una buona prestazione e effettivamente l'Ambrì sta trovando un po' di meccanismi, probabilmente quelli che andava cercando. Si è visto un Ambrì un po' più capace di far male anche in transizione, un Ambrì più all'offensiva come si predicava alla vigilia della stagione, quindi questo assetto sta portando qualche buon punto in casa leventinese, e in effetti questa sera c'erano i presupposti per andare a vincere in casa di un Ginevra sicuramente fortissimo, ma l'Ambrì si era creato le premesse per riuscire ad espugnare le Vernet. E poi però sì, ci sono state queste ingenuità di cui abbiamo detto, ci sono stati due gol tra l'altro subiti su schema di ingaggio, e anche sugli ingaggi si potrebbe discutere. L'Ambrì non ha un giocatore che va agli ingaggi che abbia una buona percentuale. Questa sera guardavo il migliore Tierney con il 45%, poi abbiamo il 40 per Haim, il 36 per Manis Landry, il 20 per Kostner, quindi ecco, anche da lì passano ancora i punti dove si può crescere in casa bianco-blu.
Infatti mi viene in mente sul 3-2 venerdì contro lo Zurigo, Ambrì Piotta a 7 secondi dalla seconda sirena perde l'ingaggio, prende il gol 4-2, da lì praticamente è finita. C'è qualcosa di positivo ad Ambrì, c'è qualcosa di meno positivo diciamo a Lugano, soprattutto per questa prima linea formata da Simeon Turcauf e da Bertaggia, che fatica tremendamente a decollare. Ivan Zipil ha incontrato proprio a fine partita Simeon, l'ex Zugo, e appunto ha chiesto alla bianconera di questa impotenza, diciamo così, offensiva, una costante, e abbiamo chiesto appunto a Simeon perché.
Sì, hai detto bene, proprio il problema di questo inizio stagione: se non segniamo davanti è impossibile vincere le partite. Abbiamo giocato 120 minuti senza segnare una rete, e quindi da attaccante fa male, vogliamo fare di più. Questa sera abbiamo avuto 5 minuti di power play, ci sono state le occasioni, manca magari anche un po' di fortuna sul rimbalzo, però dobbiamo fare sicuramente meglio.
Però al di là delle reti segnate è proprio la quantità di occasioni. Onestamente ho visto raramente un Lugano così poco pericoloso qui alla Corner Arena.
Sì, abbiamo lavorato tantissimo su quello che è la fase difensiva nel nostro terzo, nella zona neutra, e penso che lì abbiamo fatto passi avanti dall'inizio del campionato e dall'estate, però è l'ultimo terzo che ci manca in attacco e dobbiamo assolutamente fare di più, e anche in fretta.
E secondo te quale può essere il modo, nel senso solo quello che succede in pista in partita o anche cambiando qualcosa in fase di impostazione dell'allenamento e del gioco?
Ma penso che stai ad ogni attaccante allenamento, prenditi 10 minuti in più per tirare 10 dischi in più, per fare un passaggio più preciso rispetto a quelli che facciamo adesso, e ci permette di fare l'azione in modo più rapido e mettere in difficoltà il portiere. Poi sicuramente c'è l'aspetto mentale che non aiuta, quando non entra magari inizia a pensare un po' troppo, e quindi dobbiamo rimanere con la mente fresca e, come detto, fare ancora di più allenamento.
Paolo, solo la mente o anche le gambe non vanno? C'è qualcuno che chiede se è stata cambiata magari qualcosa nella preparazione estiva a livello anche di preparatori atletici?
Ma il preparatore è sempre quello, e ogni anno c'è chi appunto mette in dubbio le sue capacità. è difficile da dire. Stasera è vero, io ho visto un Lugano che arrivava sempre dopo ai bernesi, è poi difficile dirlo da quassù se è una questione di determinazione, di voglia, di garra, come si direbbe in Sud America, oppure se è davvero una questione di brillantezza atletica. E poi questo dell'impostazione difensiva del gioco è un ritornello che ora sta emergendo in maniera costante e continua dalle parole dei protagonisti. Me lo aveva detto già Türkauf dopo Davos. Questo sarebbe però un limite dell'allenatore Thomas Mittel, perché gli sport di squadra sono fatti di attacco, di difesa sì, ma anche di attacco. È vero che Lugano è tutto sommato solido, nonostante non vanti comunque la miglior difesa, nemmeno la seconda, nemmeno la terza, vanta però, per modo di dire, il peggior attacco di tutto il campionato. Poi non è solo questione di gioco, perché gli attaccanti certi gol li dovrebbero comunque fare, però ha ragione quando Ivan Zippilli domandava e rilevava a Simeon che questo Lugano produce anche poche occasioni, quello è il problema principale. Stasera per 40 minuti è stato innocuo. Rydeborn nel secondo tempo avrebbe potuto anche andare in panchina a prendersi un caffè, perché Lugano non ha praticamente mai tirato in porta.
Arriva anche qualche messaggio ironico. Pietro dice: l'anno scorso abbiamo dovuto sorbirci Dahlström, quest'anno Dahlström, eppure per lì in Lugano non ci facciamo mancare nulla. C'è chi invece poi ce l'ha ancora con Cereda, ma abbiamo comunque parlato, e poi da quanto ci ha detto anche Flavio sembra che qualcosa comunque si muova in Leventina. Chiudiamo, Paolo, poi ti lascio andare, poi chiudiamo anche con Flavio. Lugano-Losanna, Rapperswil Lugano, Lugano-Ambrepiotta, insomma nei prossimi giorni, da qui al 30, quindi in una settimana, delle sfide sulla carta difficili, anche se fondamentalmente per questo Lugano qualsiasi partita oggi è difficile.
Mi hai anticipato, perché non dimentichiamo che qualche giorno fa, venerdì, Lugano qui alla Corner Arena ha fatto fatica a battere la Joa. Il gol d'apertura l'ha segnato Fazzini a metà partita. Quindi davvero è vero che si vuole all'inizio stagione cogliere degli spunti positivi sia in casa Lugano sia in casa Ambrì, però non si può ora più aspettare molto, perché sono 6 sconfitte da una parte e 6 sconfitte dall'altra, e la classifica è già piuttosto triste dopo 7 partite.
Triste anche per l'Ambrepiotta. Buona serata,
sì,
Paolo.
Tutte e due, esatto.
Sì, ti lascio andare. Volevo dare l'assist alla Tierney questa sera, 2 assist in prima per il canadese, proprio anche a Flavio. La stessa domanda che piaceva tanto al nostro collega Massimo Miccoli. Diamo uno sguardo nei prossimi giorni. Ambrepiotta, Zugo, Friburgo, Ambrì e poi, come detto, Lugano, Ambrepiotta. In questo caso però c'è più fiducia per la formazione leventinese. Sono delle partite toste contro squadre, soprattutto Zugo e Friburgo, che stanno andando bene, però l'Ambrepiotta qualcosina ha mostrato stasera.
Sì, e spesso l'Ambrì riesce comunque a cavare il meglio di sé contro le squadre sulla carta più attrezzate. È stato così in fondo anche questa sera con il Ginevra, che è secondo in classifica, al di là della serataccia dell'11-0 contro il Losanna. Il Ginevra le ha praticamente vinte quasi tutte, e quindi è sicuramente una delle formazioni di vertice, come lo sono Zugo e Friburgo nei prossimi giorni. Quel che è certo è che comunque, al di là dei progressi, anche Cereda dovrà riuscire a trovare la formula per passare dalle buone prestazioni a vincere, magari anche meno bene, ma qualche partita, perché comunque sono 6 sconfitte. Se prendiamo in esame, per quel che valgono, anche le amichevoli contro le squadre di Lega Nazionale A, fanno 10 sconfitte in 11 partite in questa fine di estate, inizio di autunno. Quindi comunque bisogna riuscire a fare click, magari proprio costruendo sui segnali positivi che si sono visti nelle ultime due trasferte.
Quindi Tierney lo teniamo al centro comunque, e magari uno tra Joly e Di Domenico potrebbe lasciare il posto a Formenton, perché comunque Petan anche questa sera secondo me è in crescita. Però ecco, si può pensare a una scelta con Di Domenico, che da pochi impulsi fino adesso, è uno Joly comunque sottoporta ancora un po' insipido, pensare a un cambio in questo senso.
Sì, è trovato questo tipo di assetto con Tierney che ha un ruolo importante, viene naturale pensare alle ali per una rotazione e quindi Di Domenico e Joly, i tempi potrebbero essere maturi per integrare di tanto in tanto anche Formenton.
Grazie a Flavio Maddalena, grazie a Beniamino De Ritis che ha curato la parte tecnica, grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato durante questa lunga serata e poi avete deciso anche di mandarci tantissimi messaggi WhatsApp. Come detto, noi torniamo tra 3 giorni per altro hockey, per sport e musica. Grazie mille da parte mia, buonanotte.